Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, questa è Itaca. Sono le 8.48, questa è Radio Popolare, io sono Angelo Miotto, vi tengo compagnia fino alle 10.30, in questa puntata di Itaca, fra poco vediamo i titoli dei giornali, gli editoriali, le notizie e via dicendo, i temi, le foto anche, ma poi nella seconda pagina cercheremo di affrontare in maniera più possibile chiara, precisa e anche forse diciamo popolare la questione del risico bancario con Alessandro Messina. La terza pagina è da stamattina che ci penso, anzi da ieri in realtà, da quando si prepara la trasmissione. Ieri abbiamo giocato a sindaco per un giorno, che è venuto bene. Però mi tenta moltissimo l'inserto domenicale del Sole 24 Ore che parla di nuvole. Poi dopo vi dico di più. Ma intanto cominciamo con la rassegna stampa e quindi andiamo a prenderci la sua sigla per cominciare.
A due, tre, il titolo è...
E siamo sul titolo del manifesto, una foto bianca e nera con scritto fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro dice adattiamoci. Il manifesto sotto la testata ha visti bloccati, uno schiaffo a Trump. Sbloccati, scusate, palesemente illegale via la misura dell'amministrazione statunitense contro i migranti di 75 paesi. E ancora, vediamo un po', c'è nel paese di Meloni non ci sono battaglie da abbandonare, Andrea Fabozzi che firma l'editoriale Woke lotta di classe, l'ingiustizia in Palestina di taglio basso, Centro Italia 10 anni dal sisma, rinascita non c'è. Climate Change, Roberto Della Seta, particolarmente interessante, l'ultima notizia vecchia di 50 anni, la vedremo insieme, Michael e Mirko, non dovevano invaderci, dice uno all'altro, e il secondo risponde, ci avranno visto da vicino. Il Papa sotto la testata in un inizio articolo che poi ci porta a pagina 7, folla al meeting di CL, il Papa, due punti, aiutare. Chi chiede rifugio? Il Papa ovviamente si prende molte prime pagine oggi, invece il manifesto sceglie di andare sul clima. Migranti, la lezione del Papa, sono su Repubblica, Leone al meeting di CL 44 anni dopo, Wojtyła lancia un messaggio, le persone vengono prima dei confini. Incredibile, no? Come la semplicità delle parole dette dal Papa, ma voglio dire, anche se non fosse il Papa, le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, sapete che la Toscana gli ha già detto, ma non se ne parla nemmeno. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedeschi. Poi abbiamo nella prima pagina di Repubblica un disegno di questo tipo, l'editoriale di Ezio Mauro, la gabbia woke e il destino della sinistra. Poi è iniziato il temutissimo confronto su, scusate, mi viene da ridere perché lo aspettavamo, sulla questione scrive Conte e perché non scrivo anche io, oppure si sono messi tutti d'accordo prima. Questo dobbiamo capirlo, ma è Matteo Renzi oggi che prende la carta e la penna e scrive: caro direttore, Conte ha ragione, sul ceto medio si gioca il voto. E quindi ecco che sul giornale, sul vecchio giornale di carta, che si inizia a giocare la questione delle primarie del centro-sinistra. Poi abbiamo invece fotografia centrale per il contatto tra Kevin De Bruyne e Jonathan Vasquez in occasione del primo gol del Napoli al Ferraris di Genova. Serie A è subito Inter, arbitri già nel mirino, ma sopra, un pochino più importante, direi, Putin a mettere difficoltà, migliaia di russi in fuga. Di spalla a destra abbiamo Rifkin, l'Unione Europea cruciale nella crisi climatica, prosegue il dibattito che è stato inaugurato da Scurati con un bellissimo pezzo, vi ricorderete, era Ferragosto. E Timothy Garton Ash scrive: aspettando un disastro dell'intelligenza artificiale. In basso Repubblica ci racconta il caso, le carte Pokémon come gioielli anche per i criminali, e l'altro è sulla tata di Varenne, così l'ho accudito senza smancerie, per gli amanti del genere ve lo leggete voi. Il Sole 24 Ore, data center più 48% in un anno, la foto è per il Papa Prevost, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Questa è la frase scelta invece dal Sole rispetto al discorso forte, quello del Papa. E poi abbiamo invece MPS, Montepaschi Siena, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci Orsini, che è il capo di Confindustria, quindi l'editore anche del Sole 24 Ore, scelta industriale. È interessante come questo titolo, se ve lo leggo con gli acronimi, suoni così: MPS, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci, Orsini, scelta industriale. Quindi abbiamo una valanga di consonanti. Debito pubblico, costi record per i paesi del G7, 2.000 miliardi l'anno. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Banca Italia, Santanché, sospetto di riciclaggio. Questo è quello che troviamo sotto la testata in alto a sinistra, ma la foto grande, grandissima, è quella di Meloni, La Russa e Mattarella insieme agli altri che ascoltano, immagino, l'inno, perché La Russa c'ha il mascellone ed è tutto serio con le labbra in giù, e anche la Meloni, perché quando c'è l'inno nazionale si sta seri e composti, mi raccomando. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita. Il Fatto Quotidiano ci ricorda che la Premier contestata e le mini Olimpiadi sono a meno 371 milioni di euro, evviva. Il risico bancario è sempre più complicato, MPS c'è, cioè Montepaschi, l'idea di Lovaglio su Crédit Agricole, e ora Caltagirone va all'assalto della CEA. Allora, vediamo un po' altri richiami dal Fatto Quotidiano, non solo Walk, Conte primario sui 5 Stelle, siamo diversi, armi a Kiev, tredicesimo decreto pronto e Super Samp-T. Domani Leone 14 al cuore della politica, virgolette, le persone prima dei confini. Foto grande per Papa Prevost che sfila come una star al meeting di Rimini, le mani si tendono per salutarlo, la scorta è sorridente. E sotto inizia la corsa al CSM, Ferri può sparigliare la sfida in vista del 25-26 ottobre, la vignetta di Magnasciutti. Allora, c'è Meloni di spalle, un cielo stellato che ricorda ovviamente la bandiera europea con delle stelle che cadono, e il testo è: belle le stelle cadenti, ma tutte qua cadono. Riferimento ovviamente ai dublinati, come ci hanno insegnato a chiamare dal Manifesto ieri, non dublinanti. E il Papa dice uscite. Vale anche per la sinistra. Marco da Milano si esercita su questo tema, piegando, diciamo, un po' così il discorso del Papa addirittura al centro-sinistra, o alla sinistra, come scrive lui. Il tempo, dunque, il debito degli Stati Uniti non diventi un'ossessione, ci dice Francesco Saraceno, Trump e l'economia. Andiamo a vedere Avvenire, che apre con il titolo Persone prima dei confini, che quindi direi che è il titolo che vince come frase citata del discorso del Papa, e che insomma qualcosa vorrà pur dire, non soltanto a livello geopolitico ma anche nazionale. Accoglienza straordinaria e calorosa per le 14 al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL e non solo, scrive Avvenire tra parentesi, e questo è interessante comunque sottolinearlo, perché il Papa tra l'altro ha detto a CL: ragazzi, apritevi. Diciamo, l'appello al popolo di CL a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il, tra virgolette, il realismo della misericordia a quello delle armi. Anche qua foto del Papa che è arrivato invece sulla sua Papa Mobile, quella piccolina, mentre le mani anche qui si tendono per salutarlo. Foto grande per una particolarità di Avvenire che manda sempre qualcuno in giro, che bella cosa avere gli inviati in posti di cui si parla poco. Questa volta è nella voce Guerre dimenticate, e è la Somalia che viene raccontata, nello scavo, nella Somalia che non si arrende, voce e volti di chi resiste a povertà, clan armati, interessi economici stranieri. Nella foto direi che si vede, credo che sia un bambino, con una foto molto bella, però è anche un po' difficile decifrare, una sorta di casa diroccata, quasi caverna, due persone sedute all'ombra, picchia il sole, fuori c'è un bel contrasto di luce, una porta di legno su una parete, un bambino di fronte con ai suoi piedi, credo che siano dei galleggianti di qualche barca, sono bianchi e sono rotondi. Allora, sporcarsi le mani con il mondo, dice Giorgio Paolucci, la via impegnativa indicata dal Papa. E invece Stefano Vicari, nell'altro editoriale dell'Avvenire, come educare al digitale gli smartphone al loro posto. Questo tema appassiona, sta andando avanti. Gaza, studio certifica i traumi dei bambini, 20.000 i sì al Nobel. Sapete la campagna di Avvenire per arrivare alla candidatura dei bambini di Gaza per il premio Nobel, quantunque, insomma, non tanto per la questione del Nobel, ma per la questione della visibilità pubblica. Le persone prima dei confini, eccolo qua, la frase sulla stampa, ancora il Papa sorridente, sorride nella sua veste bianca e saluta Macron, vicino a questo titolo, Macron più missili per la difesa di Kiev, Putin giura vendetta. È interessante questa cosa di mettere insieme queste due cose, magari è venuto per caso, magari no. Il reportage invece dal meeting di Rimini è Abbracci e carezze, padre Bob si mette in ascolto degli umili. Poi abbiamo una foto enorme con tanta sporcizia su un ghiacciaio, quello che era un ghiacciaio forse una volta, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri, lattine, bottiglie e pannolini. Poi l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea, un'extra tassa ai big del petrolio, il piano sull'energia. I tre richiami sono di cronaca nera sulla spalla destra, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax, l'altro difende l'amica appestato dal branco, grave, un 19enne, è successo in Liguria. E invece questa storia che troverete su molti giornali, perché è il gesto antiviolenza che l'ha salvata, a 14 anni si salva con il gesto antiviolenza, arrestato il molestatore, un romeno di 47 anni, scrive così la stampa, è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 14enne, a evitare il peggio è stato il Signal for Help, il gesto internazionale con cui una persona in pericolo chiede aiuto senza parlare, lo sapete, sono le dita della mano e il pollice che va in giù. Allora andiamo a vedere il titolo invece del Corriere della Sera. Scossa di Leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli, prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. Beh, un bel titolone, un sacco di ritmo questo del Corriere rispetto agli altri. La minaccia di Putin invece sulla spalla destra, rai distruttivi, Macron armi a Kiev, Sotto, Palermo, morte di difterite e genitori indagati per omicidio colposo, la bimba non vaccinata. Sotto, salva dagli abusi a 12 anni, grazie al segno di aiuti, ne aveva 14 di là, ne ha 12 di qua. Insomma, però, Roma ha fermato il compagno della madre. Ecco, qua ci danno già altre notizie. Scusate, ma non vorrei che fossero due notizie diverse. Adesso poi andiamo a vedere, perché qua veramente non torna niente rispetto alla stampa. I piccoli gesti è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli che parla del Papa, e c'è un'intervista al capo supremo di CL che si chiama Davide Prosperi, ci ha spronato, lo seguiremo. La vignetta di Giannelli per il Papa con scritto 14 volte no alla guerra, Leone 14, è il commento che fanno due politici che lo guardano. E poi c'è questa notizia che è tutta da interpretare per me, magari a voi è chiara. Cina, l'umanoide Lightning ha battuto il record del mondo. Un robot più veloce di Bolt fa i 100 metri in 9,32 secondi. C'è la foto del robot e la foto di Bolt messi vicini. Io quello che dico che è da interpretare, perché mi sembra normale che se uno riesce a costruire un robot tecnologico che funziona, cioè riesce a correre, possa correre anche più veloce dell'uomo. Però evidentemente facciamo tutti insieme. Oh, allora siamo a il CD di Hopkins, il grande attore Anthony Hopkins scrive anche musica classica e si guadagna così una prima pagina, una civetta in prima pagina da Il Corriere. Siamo al Giorno, che scrive un meeting da Leone. Il Giorno ormai sui titoli va in scia, cerca di andare in scia al Manifesto, ma non ce la fa per il momento. Risico bancario, MPS, il terzo polo, il capitalismo di governo, ne parliamo anche noi nella seconda pagina di Itaca con Alessandro Messina. Salvini e il Nord, aperto a tutti, ma il problema non è più Roma. Vediamo un po'. Rosellina Archinto, la pioniera, e i suoi libri, gioielli. E vedremo anche se riusciamo in rassegna stampa qualche cosa per celebrare Rosellina Archinto. Il Giornale, fogliacci della destra, purtroppo niente. Il Giornale, fogliacci della destra, dicevo, la fotografia è quella di Papa Prevost, realismo cattolico, potere, confini, Leone conquista i giovani al meeting. Il retroscena, quei rapporti fra CL e i papi, le divergenze con Bergoglio e la pace siglata da Prevost. Taglio medio, verso la Pax leghista, Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci puntini di sospensione. Il leader del Carroccio apre, pronto a condividere le responsabilità, ora meno chiacchiere. Il generale decide da che parte stare, la Germania non può rimandare neanche un immigrato. Non si capisce perché, ma c'è un trattato, comunque sia, e questo è il suo pensiero. L'inchiesta, report, Ranucci quasi fuori e i bombaroli ora lo inguaiano. Cosa abbiamo ancora sul Giornale? Vabbè, l'editoriale di Vittorio Felti, la sinistra ha il wok nel DNA. La Verità, il PD non ha un'idea di futuro, e La Verità apre su una frase di Mentana. Non si capisce perché, si capisce perché spara contro il campo largo. Salvini, coinvolgerò governatori, ministri, sindaci, ma non ci occupiamo solo di Lombardia. Foto del Papa a stare al meeting, dal compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Andiamo a Libero, tredicesime e IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra. Allora qui si sta parlando, per essere chiari, di una 15% sulla TFR, quindi su il trattamento di fine rapporto, sulla tredicesima, ho sbagliato io, giù le imposte sulla mensilità extra, si sta parlando di, dicevo, una 15% sulla tredicesima mensilità per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, per essere chiari. Ma il Giornale Libero mette tutto insieme: giù le imposte sulla mensilità extra e aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Mentana disintegra il PD, Schlein in segretaria, record di durata, Dio ce la conservi. C'è questa ossessione per capire quanto durano i segretari. Leone fa storia, 60.000 per la visita al meeting di CL, e Antonio Socci festeggia con un editoriale: nel Popolo Cristiano il fuoco è ancora vivo. Sembra di leggere, se lo volete fare, lo lascio a voi, io l'ho guardato un pochino, di leggere una predica della domenica. Muore senza vaccino e omicidio, indagati i genitori della bimba uccisa dalla difterite a Palermo. E poi la buttano lì, in fondo il taglio basso a destra, il mistero, rispunta la pista sovietica, gli 007 della Stasi dietro il caso Orlandi. Va bene, allora ci siamo, abbiamo letto tutti i titoli, adesso andiamo a vedere qualche commento. Una cosa volevo dirvi, che mi tenta appunto per la terza pagina di Itaca, è il domenicale del Sole 24 Ore, che si chiama Domenica appunto, che ha fatto un'operazione estremamente interessante, cioè ha dedicato tutto il numero, e sono diverse pagine, adesso vi dico quante sono 16 pagine, alle nuvole. E quindi prende questo concetto delle nuvole, questa realtà delle nuvole, e la declina sotto diversissimi aspetti, tant'è vero che non so se, poi lo vediamo in terza pagina, se giocare un po' con voi su questa cosa, per cui non vi leggo niente adesso, ma andiamo subito a vedere qualche cosa che riguarda i commenti che ho scelto oggi per voi. E partiamo dalla carta salmonata di Confindustria. Aiuto, mi è caduta la Repubblica, che è solo una frase che riguarda un giornale, non vi spaventate. Allora, il Sole 24 Ore, dicevo, c'è il punto di vista del capo di Confindustria, che si chiama Orsini. Orsini, prevalgano politica industriale e tutela del risparmio. Questa seconda pagina del Sole 24 Ore è composta con un articolo su Montepaschi, CDA di BPM, prossimo test, le offerte al vaglio dei soci, sotto un articolo su Regole al Centro, Consub e Procura, strategia dell'attenzione, e poi Orsini, appunto, come vi dicevo, prevalgano politica industriale e tutela del risparmio. Cosa mette in evidenza Orsini, leggendo qui e là? Scrive nell'articolo Nicoletta Picchio: per Orsini, virgolette, le operazioni che stanno ridisegnando gli equilibri intorno a Montepaschi, Banco BPM, Banca Generali e Generali, hanno una portata che va ben oltre una normale aggregazione bancaria. Stiamo parlando di banche, reti distributive, patrimoni gestiti e partecipazioni che rappresentano una parte fondamentale dell'infrastruttura finanziaria del nostro paese. Non solo, dice anche, Banco BPM ha già nel proprio capitale una presenza francese estremamente rilevante, Generali è uno dei pilastri finanziari del paese. Mettere insieme questi mondi significa creare una concentrazione enorme di potere finanziario. Per il presidente di Confindustria, virgolette, occorre guardare a chi ne avrà il controllo fra 5 o 10 anni. Siamo certi, la preoccupazione di Orsini, che alla fine di questa partita una parte determinante del risparmio italiano non possa finire sotto un'influenza straniera molto più forte di quella attuale. Inoltre, va avanti e dice: credo che debba prevalere la soluzione capace di offrire la maggiore solidità, la maggiore capacità industriale e la certezza che il baricentro decisionale rimanga saldamente italiano, quella più sicura per il paese, perché quando sono in gioco centinaia di miliardi di risparmi degli italiani, la stabilità viene prima degli esperimenti finanziari. I protagonisti passano, il risparmio degli italiani resta ed è un patrimonio che abbiamo il dovere di consegnare alle prossime generazioni, mantenendo in Italia capacità decisionale, competenze e controllo strategico. Il risico bancario avrà presto vincitore e sconfitti, giustamente il mercato deciderà. A me interessa soprattutto, è la conclusione di Orsini, che quando questa partita sarà terminata, a vincere sia l'Italia. Beh, direi che l'ha ribadito tre volte, e quindi il pensiero di Confindustria è chiaro. Abbandoniamo il risico perché ne parleremo dopo, quindi gli daremo più spazio. Andiamo invece su Gaza e dicevo Manifesto, l'abbiamo letto prima a pagina Manifesto, scusate, mi sono segnato, eccolo qua: così Israele si assolve nel silenzio dell'Europa È un sistema collaudato, quello con cui Israele si assolve per crimini palesi, la verifica operativa sostituisce le indagini, i ritardi dissolvono le prove, l'esercito tace sui responsabili, l'alta corte archivia e la comunità internazionale si indigna, ma non agisce, che è la cosa che continua a stupire sempre di più. Allora, andiamo a pagina 5 del manifesto, ecco, è una, come si dice, un passante, cioè quasi una 4 e 5 sono dedicati a questo tema che viene chiamato da senza diritto, è la voce, eccoci qua, che viene scritta, sistema di ingiustizia, così Israele si assolve dei suoi stessi crimini, 0,9% è una percentuale scritta in grassetto, meno dello 0,9% delle denunce mosse contro dei soldati porta a un'incriminazione, il 6,7% nel caso dei coloni, il 96% se l'accusato è palestinese, direi che è piuttosto chiaro. Parla il giornalista Muta Amarneh, un soldato mi ha sparato in faccia, la mia denuncia è caduta nel vuoto. Poi c'è un'intervista a Laura Guercio, la sovranità di uno Stato non può tradursi in impunità. E poi abbiamo lettera aperta a Parigi e Londra di oltre 100 ex diplomatici, embargo subito. Perché il collaudato metodo israeliano di sbandierare l'apertura di indagini per poi chiuderle nel silenzio qualche mese dopo stavolta non ha funzionato a dovere. Il 19 agosto, il giorno dopo le nuove sanzioni trampiane alla Corte Penale Internazionale, le autorità israeliane hanno reso nota l'apertura dei due fascicoli sull'uccisione a Gaza della bambina palestinese in Rajab e sull'esecuzione di 15 paramedici palestinesi a Rafah, ve la ricorderete, era marzo 2025, in contemporanea però hanno annunciato l'archiviazione di altre 3 indagini, tutte riguardanti raid mortali contro 2 ONG, Medici Senza Frontiere e la statunitense War Central Kitchen. Vediamo un po' se c'è qualche cosa sulle firme, sta cercando, ma la notizia appunto è che 100 ex diplomatici stanno ribellando. Sono ex, però, questo è il punto forse anche da sottolineare, nonostante sia encomiabile la loro azione, mentre la diplomazia attuale fa piuttosto cilecca, direi, su questo tema. Allora, una parte importante della rassegna vorrei dedicarla al clima, che è un tema che la fa da padrone e la deve fare da padrone, ed è il tema che apre il manifesto oggi, con questo Fossilizzati, Roberto Della Seta, che scrive: l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, cosa vuol dire? Leggiamo: una scoperta imprevista. A leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici spiegano che il clima è fuori controllo, è la colpa di noi umani e soprattutto di sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio: la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. E sì, andiamo a pagina 2 e vediamo ancora due passaggi di questo articolo editoriale di Roberto Della Seta. Nel 1979 un gruppo di scienziati americani guidati dal climatologo del Massachusetts Institute of Technology, Jules Gregory Cherney, scrisse in un report scientifico, allora sì, una rivelazione inedita, che l'aumento di concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, legato soprattutto alla combustione di carbone, e petrolio, stava accrescendo l'effetto serra e dunque riscaldando il clima terrestre. Noi stimiamo, così il rapporto Cherney, un riscaldamento globale vicino ai 3 gradi centigradi in caso di raddoppio delle concentrazioni di anidride carbonica, previsione rispettata al millesimo. Dal 1979 la concentrazione di anidride carbonica nell'aria è cresciuta di oltre un terzo e la temperatura media globale si è innalzata di un grado abbondante. L'SOS del rapporto Cherney fu raccolto soltanto dal movimento ambientalista e dalla comunità degli scienziati del clima. Sono seguiti decenni durante i quali da una parte le emissioni, le concentrazioni in atmosfera di gas a effetto serra sono cresciute a ritmi accelerati e dall'altra l'andamento del clima globale ha mostrato con sempre più evidenza i segni del climate change e del suo impatto negativo sulla vita delle persone. andiamo a vedere un altro passaggio in conclusione di Roberto Dalla Seta sul Manifesto, che scrive: i media nel loro insieme hanno fallito più della politica nel prendere e trasmettere coscienza di come il climate change sia oggi la minaccia più grave e immediata sulla sicurezza e sul benessere dell'umanità. Dell'umanità povera prima di tutto, poiché la crisi climatica nelle sue conseguenze è profondamente classista. Uccide e colpisce di più in Africa e in Asia, dove è più fragile la difesa territoriale. Nei paesi ricchi si accanisce su chi non ha da spendere per vacanze in montagna aria condizionata o è costretto a lavorare all'aperto con 40 gradi. Insomma, l'ingiustizia che alimenta è incomparabilmente maggiore dei costi sociali, vecchie economie e vecchi lavori che scompaiono, nuovi che nascono, dei cambiamenti indispensabili per fermarla. Sarebbe bello se questa estate rovente 2026 desse la sveglia intanto ai media sull'urgenza di presentare la crisi climatica per quello che è, un immenso problema causato dall'uomo che rischia di suicidarlo, e sarebbe bello anche se contrastare il climate change diventasse la forma contemporanea più evoluta di lotta di classe. Stesso tono, e lo stiamo leggendo ormai da diverse settimane, direi, perché da quando sono arrivate le ondate di calore se ne parla. Scusate che devo raggiungere il Domani, che non si chiama Il Domani ma si chiama Domani. Questo mi interessa, queste li posso archiviare un attimo. Eccoci qua, ci sono nel mio disordine in studio, eccolo qua, l'ho trovato. Dicevamo, c'è una considerazione di Enzo Risso, che firma una rubrica la domenica sempre molto interessante, con dati e con ricerche statistiche. In questo caso ci parla di disuguaglianze amplificate perché il clima è la nuova insicurezza sociale. Va bene, all'inizio Rizzo ci racconta del cambiamento climatico, che diventa un tema dimensione concreta dell'esperienza sociale quotidiana, entra nella casa attraverso il caldo e via dicendo. Allora, i dati dell'Ipsos Energy Transition Barometer 2026, realizzato in 30 paesi, mostrano con particolare chiarezza questa dinamica. In Italia il clima ormai è avvertito come un rischio prossimo, localizzato e personale. Il 69% degli italiani pensa che nei prossimi 12 mesi la propria regione sarà colpita da ondate di calore. Va peggio in Spagna, dove sono 75%, ma il detto italiano è superiore alla Francia, dove è il 64%, Germania e Gran Bretagna, che sono al 53-38%. Il divario si amplia quando si considerano piogge estreme, tempeste e alluvioni. La preoccupazione raggiunge il 72% in Italia, il 75% in Spagna, il 60% in Francia, il 50% in Germania, e via dicendo. I numeri raccontano una geografia sociale della vulnerabilità. Italia e Spagna condividono una sensibilità mediterranea costruita non solo dall'esposizione agli eventi estremi, ma anche dalla loro crescente incorporazione nella vita ordinaria. Il cambiamento climatico smette di essere lontano quando altera il sonno nelle città surriscaldate, minaccia raccolti e disponibilità idrica, danneggia abitazioni e infrastrutture. Poi, al finale dell'articolo, troviamo: la comune esposizione al rischio non elimina le disuguaglianze, ma le amplifica. Il cambiamento climatico produce una nuova stratificazione fra chi dispone di risorse per adattarsi e chi rimane esposto. Da problema ecologico si è tradotto in insicurezza sociale che colpisce principalmente le classi subalterne. In Italia la percezione multirischio è l'esito di uno sviluppo capitalistico che ha sacrificato il territorio e i beni comuni a logiche di profitto, scaricando i costi sociali del dissesto sulle comunità. Il tumore quotidiano per il caldo, l'acqua e l'aria diventano così espressione di un'alienazione che investe il rapporto stesso con la natura, ormai ridotta a mera risorsa da sfruttare e non più a ecosistema da abitare. La nuova stratificazione sociale si lega anche alla capacità di acquistare sicurezza ambientale, rivelando come il neoliberismo, di fronte alla crisi climatica, si limita a gestire l'emergenza anziché rimuoverne le cause strutturali. Enzo Risso, oggi su Domani. E chiudiamo la tripletta con La Stampa, che adesso acchiappo, vediamo un po' se è questa, eccola qua, trovata subito, che fortuna. La Stampa è a pagina, no, non è La Stampa che volevo, La Stampa era sulla montagna di rifiuti, ma era La Repubblica, adesso la ritrovo, ah sì, eccola qua, La Repubblica, e la Repubblica, pagina 10, vi dicevo già leggendo i titoli che c'era l'intervista a Rifkin. Chi è Rifkin? Economista, Jeremy Rifkin, economista e saggista statunitense, da tempo studia la crisi climatica, recita la sua didascalia che trovate sotto la fotografia di un uomo pelato con gli occhiali, con dei baffi curati e degli occhi che ci guardano piuttosto, non saprei dire, con uno sguardo dove ci guarda come se la sapesse, ovviamente molto lunga, infatti la sa. Rifkin, Europa cruciale contro la crisi climatica, serve un momento Spinelli, che detto così può far ridere in Italia, ma è quello che lui si riferisce è al padre fondatore dell'Unione Europea. Allora, Luca Fraioli fa questa intervista, realizza questa intervista e dice: professor Rifkin, cosa ci insegna quest'estate 2026? Risponde: conferma che ci troviamo nelle fasi avanzate in un evento di estinzione globale. Ecco, detto così è piuttosto duro da leggere, ma è così, e che l'Europa e il Mediterraneo sono le aree del pianeta che si stanno riscaldando più velocemente. Occorre ripensare le strategie adottate finora. Lei che strategia suggerisce? Riconsiderare il ruolo dell'acqua. Visto dallo spazio, il nostro è un pianeta blu, non verde, ma stando qui non ce ne accorgiamo e continuiamo a chiamarlo terra anziché acqua, come dovremmo. Una maggior consapevolezza dell'importanza dell'idrosfera ci porterebbe ad agire di conseguenza. L'Italia dovrebbe guidare l'Europa per mettere in cantiere un Blue Deal che affianchi il Green Deal. Lei è stato consulente della Commissione europea per il Green Deal, piano che però è stato molto criticato dalle forze politiche che sostengono l'attuale governo italiano. Come creare il consenso intorno a un Blue Deal? Chiede Fraioli. Risponde Rifkin: ci vorrebbe appunto un momento Spinelli, qualcuno che come il padre fondatore dell'Unione Europea inviti all'unità, stavolta contro la crisi climatica. Ma se non i governi, chi può farlo? Chiede Fraioli, e risponde Rifkin: possiamo avviare una terza rivoluzione industriale che però dovrebbe essere considerata una responsabilità condivisa da governo, mondo accademico, industria e società civile. Un impegno collettivo di lungo termine per garantire la rivitalizzazione delle acque, un Blue Deal come dicevo. Molti sindaci di tutto il mondo, in Italia, Roma, Perugia e Venezia, hanno aggiunto nei loro regolamenti la denominazione Pianeta Acqua accanto al nome ufficiale Terra con la T maiuscola. Invito gli altri sindaci italiani e governatori delle regioni a sostenere questa iniziativa. Anche una parte dell'opinione pubblica sembra rassegnata. Lei come lo spiega? Penso che molto dipenda dal sistema scolastico e da come cresciamo i nostri figli. Nelle università si continua a insegnare per compartimenti stagni, con discipline rigorosamente isolate l'una dall'altra. E invece in ogni materia dovremmo contagiare i giovani con dosi di biofilia, di amore per la vita. La generazione Z, poveretti, li prendono tutti subito per la giacchetta. La generazione Z potrebbe essere protagonista di una rivoluzione biofilica. Ed è qui che ripongo le mie speranze. L'altra buona notizia è che sta emergendo qualcosa chiamato governance bioregionale. Di che si tratta? Chiede Fraioli. Risponde Rifkin: l'acqua non si cura dei confini nazionali, li attraversa e nemmeno li tiene conto del colore politico dei governi nelle regioni in cui scorre. Stiamo perciò iniziando a capire che se si verifica un'alluvione, una siccità, un'ondata di calore, un incendio, tutto ciò trascende le divisioni politiche. Non significa rinunciare agli stati nazionali o alle nostre regioni, ma imparare a creare e gestire insieme queste bioregioni comuni. Chiede ancora: ma una nuova governance dei territori richiede anche nuove e ingenti risorse economiche. Risponde: i soldi ci sono. I fondi pensione rappresentano la più grande riserva di capitale al mondo, a cui vanno sommati i fondi assicurativi. Tutto questo denaro andrebbe investito nelle regioni in cui vivono le persone che versano ai fondi pensione o che pagano le assicurazioni, in modo che si possano costruire infrastrutture a lungo termine e dare inizio a una nuova era. E perché tutto questo lei lo propone in Europa? Il vecchio continente è il banco di prova, ha 800 milioni di abitanti, si sta surriscaldando rapidamente, le ondate di calore estive hanno provocato migliaia di morti tra anziani, eccetera, eccetera. Ma avete le risorse per innescare un cambio di paradigma, forse il più grande della storia. Devo andare a controllare questo dato di 800 milioni che mi sembrano un po' tanti, ma magari sbaglio io. Allora andiamo avanti, lasciamo il clima, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, Vediamo un po' cosa vi racconto. Abbiamo il risico, ve l'ho già raccontato, c'è sulla stampa il piano sull'energia, c'è che l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea vogliono applicare un'extra tassa ai big del petrolio. Non è andata tanto bene la prima volta, adesso ci riprovano, si torna a parlare di un'imposta sugli extraprofitti realizzati dalle società energetiche, in particolare quelle petrolifere. A riproporre l'idea, chi è stato? Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che ha deciso di riportare sui tavoli dell'Unione Europea la proposta già avanzata lo scorso aprile con l'italiano Giancarlo Giorgetti, colleghi di Spagna, Portogallo e Austria. Ora si è giunta la Polonia e l'obiettivo dichiarato è riaccendere la discussione in occasione dell'Ecofin informale che si terrà il 18-19 settembre a Dublino, e vedremo un po' che cosa diranno a Dublino. C'era una cosa che mi aveva colpito, non so se era qui, aspettate un attimo da vedere, no, non era qui evidentemente, ma era una dichiarazione di Tajani che mi aveva colpito sulla questione degli extraprofitti, ma non la trovo. Andiamo a celebrare in chiusura di Rassegna Stampa col Corriere della Sera, pagina 5 del inserto del dorso milanese, che adesso devo trovare al volo, dunque andiamo un po' se lo trovo. Dicevo, Rosellina Archinto che è morta, ci arrivo, scusate che quando si ha fretta ovviamente tutto diventa molto più complicato, quindi me la prendo con calma, comoda, così almeno vediamo se arrivo finalmente. Oh, ecco, la regina dell'editoria sfidò anche Walt Disney e insegnò ai bambini come leggere il mondo. 5 figli, una storia d'amore lunga 36 anni e tanto impegno. Foto per un ritratto di Rosellina Archinto, milanese di adozione, laureata in economia all'Università Cattolica, negli anni 60 fondò M Edizioni. Io penso che voi la conosciate bene, ma per chi fosse all'ascolto e non la conosce per niente o poco, mancava qualcosa per raggiungere il suo obiettivo, scrive Elisabetta Rosa Spina in questo articolo di ricordo. Fondare una casa editrice, la prima in Italia, capace di rompere il monopolio di Topolino, Mary Poppins, Lì il vagabondo nell'immaginario infantile. Non pensi che sia necessario avere anche una buona esperienza sui gusti dei bambini? Le chiese un'amica. Nessun problema. Di ritorno a Milano con un nuovo impiego alla Rinascente, Rosellina si fece assegnare per 2 anni il compito di stilista per il reparto bambini. Le servì a comprendere i gusti del pubblico ed acquisire la sicurezza necessaria per partorire contemporaneamente alla quinta figlia la sua sesta creatura, le edizioni M. Reclutò i migliori disegnatori stranieri e italiani. Maurice Sendak, Leo Lionni, che bello Leo Lionni, Tommy Ungerer, Emanuele Luzzati, Bruno Munari, ed entrò nella storia dell'editoria. L'Italia, cresciuta con i suoi libri, si congederà da lei domani al santuario di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Grazie ovviamente a Rosellina Archinto, tanti di questi libri stanno nelle nostre librerie e li abbiamo anche fatti leggere ai nostri figli. Basta, sono in ritardo, bisogna andare a chiudere questa pagina di rassegna stampa che io avevi raccontato tutto, le nuvole le vediamo dopo e quindi passiamo serenamente con pazienza alla seconda che ci vedrà impegnati a giocare a risico.